Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Ciao a tutte, tutto e tutti da Transfeminonda. Siamo qui, oggi registriamo ed è giovedì pomeriggio, questo lo dico perché chi ci sta ascoltando al sabato. Come sappiamo sono giorni molto intensi questi, perché oggi parliamo di guerra e parliamo anche di alternative, quindi dell'occupazione dello spazio della laboratoria Berta Casere. Potrebbero succedere cose nelle prossime ore e quindi chiediamo a chi ci sta ascoltando appunto di tener conto del fatto che stiamo registrando oggi nella radio. Parliamo di guerra. La guerra ha invaso le nostre vite, le nostre giornate, il nostro immaginario, le nostre lotte, le nostre resistenze. L'Italia, sì, così come la Spagna, il paese dove sto vivendo adesso, ha deciso di mandare, non solo di mandare aiuti umanitari, ma anche di mandare armi. Tra l'altro è proprio di oggi la notizia del governo degli Stati Uniti che manda missili antiaerei in Polonia e che quindi aggrava ulteriormente la situazione. In questa guerra stiamo vedendo costantemente, io sono qui a Madrid e ormai la televisione non fa che passare immagini di un paese martoriato, di sofferenze, di morti, di corridoi umanitari, di frontiere che si aprono. Come non era successo in altre guerre, non è successo, giusto mi viene in mente appunto quelli che sono stati per esempio i 23 giorni del 2008, no? della cosiddetta operazione Piombo Fuso, di cui siamo potuti essere a conoscenza semplicemente soltanto perché Vittorio Arrigoni, che era lì nella striscia di Gaza, mandava costantemente le affermazioni con il blog. Ricordo che in quella guerra, con i dati di Amnesty International, sono stati ben 300, più di 300 i bambini che sono morti e 1400 i morti tra la popolazione palestinese, senza contare appunto i feriti. E, oggi vogliamo parlare di questo sistema che vive sulla guerra, sulla produzione di armi, sulla vendita delle armi e sull'uso di queste armi e sulle alternative anche possibili. E una di queste pratiche alternative proprio il laboratorio Berta Casere, che è partito a Roma nel Parco della Caffarella. Qui con me in questo studio tra il fisico e il virtuale ci sono Eleonora Fiorenza, che è attivista, deputata, è stata deputata del Parlamento Europeo dal 2014 al 2019 e del direttivo nazionale di Gramsci Society, che si è occupata nella sua ricerca prevalentemente di studi gramsciani e femministi. C'è poi Giulia. Ciao Eleonora, grazie per essere qui con noi. Ciao. E c'è poi Giulia Righetti, medica antropologa e specializzata nello studio di medicina del lavoro e dell'ecologia politica, e che fa parte appunto del progetto Laboratorio Berta Casere. Ciao Giulia, grazie per essere qui.
Ciao Mary, grazie.
E Gabriella Marando, transfemminista, attivista a partire dal movimento della Pantera e della lotta per la casa degli anni 90, adesso partecipa al CIP, Centro di Iniziativa Popolare di Roma, al Comitato delle Donne Centocelle dintorni, all'Assemblea di Nonna di Meno Roma, al coordinamento delle assemblee dei consultori del Lazio, ed è qui anche come laboratorio Aberta Carceres, che è un altro progetto appunto di partecipazione attiva a cui sta lavorando. E quindi cominciamo a parlare appunto con Eleonora Di Guerra, però prima di partire con la prima domanda, io ho pensato di proporre un brano musicale che considero sempre molto importante, che è Imagine di John Lennon, proprio perché questo immaginario, no? La possibilità di un mondo diverso in cui non sia la guerra lo strumento delle relazioni fra i popoli, possa stimolarci nel nostro dibattito. Ascoltiamolo. Eleonora, come dicevamo prima, i governi mandano le armi, si parla della fly zone, che lo ricordiamo, e non è che significa che liberiamo i cieli dalla possibilità di passaggio degli aerei, ma che ci sono delle armi che dei missili che vanno contro gli aerei russi. Tu ti sei dichiarata negli articoli, nei tuoi interventi, assolutamente contro l'invio di armi in questa fase. Tra l'altro, questo è stato anche motivo di una importante spaccatura, o comunque insomma di una frizione forte, che ha portato a due presidi nella manifestazione del 5 marzo. A te il microfono per raccontare appunto che cosa è successo il 5 marzo e che cosa pensi di quello che sta succedendo.
Grazie, sì, come dicevi, la questione
dell'invio di armi è stata oggetto, come dire, di una articolazione importante, soprattutto prima della manifestazione del 5 marzo e nel testo di convocazione della manifestazione stessa. Faccio un passo indietro. E quando il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato la proposta di risoluzione del governo alle Camere, ha esplicitamente parlato sia dell'invio di uomini, in questo caso usiamo la parola propriamente, ai confini est della NATO, quindi più di 3.000 persone che di fatto vengono mandate per, diciamo, consolidare una forza di cosiddetta deterrenza, ma che possiamo anche immaginare a un certo punto non sia semplicemente di deterrenza, ma soprattutto ha proposto di inviare armi, inviare armi, che significa anche attivare le basi NATO che sono sul territorio italiano. Di fronte a questa proposta, la grandissima maggioranza del Parlamento si è espressa favorevolmente. Questo è un drammatico arretramento, diciamo, della cultura, istituzionale di questo paese, e per di più si è espressa a favore dell'invio di armi, citando l'articolo 11 della Costituzione, che, come sappiamo, recita esplicitamente: l'Italia ripudia la guerra come strumento, di risoluzione delle controversie internazionali. Che cosa è accaduto? Che di fronte, diciamo, a questo scenario che riporta ancora una volta l'Italia su un teatro di guerra, la rete italiana Pace e Disarmo ha convocato una manifestazione in pochissimi giorni, l'ha convocata il 1 marzo, su un testo che parlava esplicitamente, ovviamente, diciamo, di condanna rispetto alla, diciamo, invasione in Ucraina, e quindi chiaramente di condanna, diciamo, della scelta di Putin, altrettanto fortemente. Metteva a fuoco alcuni problemi su cui il movimento pacifista non ha mai taciuto e non può iniziare a tacere: il problema dell'espansione est della NATO, il problema dell'invio delle armi e il problema del disarmo del nucleare. Questi ultimi punti sono stati, diciamo, a un certo punto espunti dalla piattaforma di convocazione del 5, in primo luogo per pressione di alcuni dei sindacati confederali, e questo ha fatto sì che tantissime delle associative che avevano aderito alla piattaforma del 5 decidessero di partecipare alla manifestazione, ma dandosi degli appuntamenti autonomi e delle piattaforme autonome che ribadissero il punto dell'espansione della NATO, del no alle armi e diciamo, del disarmo. Il risultato è stato che alla fine i pezzi, diciamo, che volevano silenziare la manifestazione sul tema del no alle armi non hanno partecipato alla manifestazione, e che da diversi, diciamo, come dire, concentramenti interni al percorso del corteo, si sono ribaditi quasi praticamente da tutti i pezzi che hanno manifestato i punti che erano, nella piattaforma originaria.
Ecco, Eleonora, giustamente tu ricordavi le responsabilità della NATO rispetto al discorso dell'espansione ad est. Rispetto a questo, cioè in questo momento, in questa fase, da quando è cominciata l'invasione della Russia rispetto all'Ucraina, abbiamo sentito ovviamente tutte le ragioni della resistenza, del no all'invasione all'Ucraina, eccetera. Non abbiamo mai ascoltato o non stiamo, cioè siamo bombardati da queste notizie. Però questo aspetto delle responsabilità della NATO rispetto al conflitto, dell'espansione, del fatto che comunque è necessario trovare una soluzione rispetto a questo, tutto questo aspetto, come pure la storia, come questi 14 anni di guerra, tutto quello che è successo in questi anni, viene continuamente taciuto. Ecco, Che cosa sta succedendo rispetto a questo? Quali sono le responsabilità della NATO e dei governi europei e dell'Europa tutta rispetto a quello che sta succedendo oggi in Ucraina, proprio alla luce della storia di questi anni?
Allora, questo è un aspetto, diciamo, cruciale che riguarda quello che sta succedendo all'informazione in Italia, non so in Spagna, ma insomma sicuramente in Italia. L'informazione italiana è ormai dentro una logica di militarizzazione e di fronte interno, quindi diciamo, la comunicazione e l'informazione è totalmente a senso, non solo a senso unico, ma totalmente schierata in una logica di fronte. Abbiamo assistito a vere e proprie liste di proscrizione. Giornalisti inseriti, diciamo, in una lista appunto di elenco di persone che tra queste Barbara Spinelli che, con cui sono stata parlamentare europea, eravamo nella stessa delegazione al Parlamento europeo, accusata di essere filo Putin perché ha problematizzato la questione dell'espansione est della NATO, la vicenda di Paolo Nori alla Bicocca di Milano, Mark Innaro che è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare per aver anch'egli problematizzato la questione dell'espansione est della NATO. Provo a essere sintetica, anche se è una storia molto complessa. 1989-1991 cade il muro di Berlino, processo di riunificazione delle due Germanie, fine del patto di Varsavia. Questo processo che aveva ovviamente come elemento di fondo la ritirata, no, di quello che era la forza militare del patto di Varsavia, aveva come corrispettivo la non espansione est della NATO, proprio per consentire la riunificazione delle due Germanie. Protagonista diciamo, della prima parte di questo processo è Gorbaciov e il governo tedesco ha desecretato, diciamo, gli accordi che prevedevano la non espansione est della NATO. Prima questione. Seconda questione, che cosa accade? Che invece la NATO est si espande e si espande moltissimo fino ad arrivare alla questione ucraina. In Ucraina, e qui diciamo, il mio osservatorio è quello ex parlamentare europea. In Ucraina, sin dal 2010, il Parlamento europeo stigmatizza l'emergere di forze di nuova destra, diciamo di estrema destra, e da questo punto di vista anche la riabilitazione di Bandera, che è stato, diciamo, un collaborazionista nazista, con il governo ucraino. Diciamo, Bandera torna a essere, scusate, non con il governo ucraino, Bandera, che è stato un collaborazionista nazista, viene riabilitato dal governo ucraino, quindi torna a essere eroe nazionale. Questa stigmatizzazione e questa preoccupazione che il Parlamento europeo aveva espresso viene completamente tacitata dopo il 2013-2014, quando con l'Euromaidan e diciamo, la deposizione del precedente capo di governo, di fatto l'Ucraina diciamo, costituzionalizza due scelte, quella di adesione all'Unione Europea, di richiesta di adesione all'Unione Europea e quella di adesione alla NATO. In questo stesso periodo, poco dopo, 2014, diciamo, incomincia il conflitto con la Russia sulla questione Crimea e le due regioni del Donbass, cioè Donetsk e Lugansk, che sono due regioni a prevalenza russofona, indicano dei referendum popolari che si pronunciano per l'autonomia delle repubbliche, che non viene internazionalmente riconosciuta. Dal 2014 inizia senza tregua, letteralmente senza tregua, un conflitto armato su quel confine. Io sono stata in Donbass nel 2017 e ho visto con i miei occhi la guerra in corso e le vittime di quella guerra in corso, che allora come oggi sono soprattutto i bambini e le bambine. Nel frattempo procede come dire, il processo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione Europea procede con l'accordo di associazione tra Unione Europea e Ucraina, con un accordo di libero scambio, con un processo di liberalizzazione dei visti. membri del Parlamento europeo fanno da ponte anche qui tacendo, anzi dialogando direttamente con le forze di estrema destra ucraina, fino a restare completamente silenti sulla strage di Odessa. Parliamo di 40 sindacalisti nella casa dei sindacati di Odessa, barbaramente uccisi, bruciati vivi. Queste sono le responsabilità dell'Unione Europea, cioè che ha taciuto, anzi, come dire, utilizzato le forze di estrema destra per agevolare il processo di atlantizzazione dell'Ucraina. Quello che sta succedendo oggi, che cos'è? Che l'Unione Europea, che potrebbe svolgere un ruolo di mediazione, ha invece, ancora una volta, ribadito una logica di fronte, cioè una logica, atlantista. La mia preoccupazione, e questa cosa si è vista sin dall'elezione del Presidente della Repubblica, o meglio dalla rielezione del Presidente della Repubblica, è che la fede atlantista nello spazio pubblico in Italia ha completamente preso il posto dei principi della Costituzione, cioè la pace e il ripudio della guerra.
Grazie Eleonora per questo excursus chiarissimo sulle responsabilità, sul percorso e sulla storia. Qui in Spagna Podemos sta facendo una battaglia contro l'invio delle armi e per una via alternativa. Immagino che anche in Italia ci siano forze di questo tipo. No, Noam Chomsky ha preso posizione a livello internazionale, Alex Zanotelli anche. Ecco, che cosa vedi nel panorama appunto del no alla guerra italiano, però inteso appunto nei termini di no all'espansione dell'OTAN, fuoriusciamo dalla NATO, no alle armi, ripudio della guerra, eccetera. Quali vie oggi vedi possibili? Anche tenendo conto appunto del grande grido contro la guerra che c'è stato a livello globale, no? Lanciato dalla rete transfronteriza internazionale, dalle prese di posizione contro anche questo paradigma patriarcale, no? Della risoluzione dei conflitti che è la guerra.
Allora, innanzitutto a proposito di Podemos, un ricordo personale legato all'Ucraina. Nel 2014, quando il Presidente del Parlamento europeo convocò una seduta del Parlamento europeo in contemporanea, in sincrono con una seduta del Parlamento ucraino, e invitò in teleconferenza Poroshenko a intervenire. Parlamento europeo per protesta proprio nella consapevolezza della presenza di forze di estrema destra in questo processo chiamato Euromaidan, sia io che Pablo Iglesias lasciamo l'aula proprio per protestare contro, diciamo, un silenzio così pesante. Per quanto riguarda invece quella, la domanda che mi ponevi ora, io voglio dire questo. Per me, la manifestazione del 5 marzo e la manifestazione a cui ho partecipato l'8 marzo, martedì 8 marzo, lo sciopero femminista e transfemminista contro la guerra sono stati due momenti rigeneranti. Perché in uno spazio pubblico, appunto, come dicevamo prima, completamente militarizzato e funzionalizzato, alla costruzione del fronte interno, mi sembra che si siano dette, parole forti, chiare, e radicali contro la guerra. Parto dal 5, noi abbiamo visto, tantissime piazze europee. Che manifestavano con bandiere nazionali. Il corteo di Roma è stato un corteo, da questo punto di vista, asimmetrico. È stato un corteo radicalmente pacifista, di radicale condanna della invasione e di radicale condanna della politica che viene sostituita dalle armi, quindi dell'espansione della NATO, dell'invio delle armi, delle politiche, diciamo, di cessazione del disarmo. E da questo punto di vista il corteo del 5 non è stato un corteo arruolabile, è stato un corteo scomodo che è rimasto, diciamo, su un impianto coerentemente pacifista. L'8 marzo, per me, diciamo, femminismo e transfemminismo sono una genealogia del movimento femminista, perché, e del movimento pacifista, perché vanno alla radice di quella che è come dire, la cultura che produce guerra, cioè il patriarcato. Noi sappiamo quali sono i caratteri macisti della, e sessisti della politica neozarista di Putin. Sappiamo anche che la guerra rifunzionalizza i generi, quanto stiamo ascoltando l'espressione donne e bambini che rifunzionalizzano la donna, no, al ruolo di madre, le donne che sfuggono con i bambini, gli uomini che vanno al fronte. Tutto questo è una rifunzionalizzazione dei generi, appunto, a, diciamo, alla patria e alla famiglia. E questa cosa è insopportabile. Aver ascoltato in piazza l'8 marzo interventi contro, come quello di Eddie Marcucci, o gli interventi delle cattive maestre che ci hanno ricordato quanto, diciamo, un luogo di addestramento al lavoro sfruttato e non pagato come avviene con i PCTO, o di addestramento, diciamo, alla propaganda a senso unico, ma un luogo di scambio, di relazione, di pensiero critico. Beh, tutto questo devo dire che mi ha, come dire, riaperto, o meglio, ha dato forza all'idea che non tutto lo spazio è, come dire, compromesso.
Chiudiamo con una piccola chicca per vedere se pensi che sia possibile. Il movimento zapatista oggi ha lanciato un appuntamento per il 13 marzo a livello globale, ha lanciato un appuntamento contro tutte le guerre, contro la guerra in Ucraina, ma anche contro la guerra alle popolazioni indigene che continua nel mondo, contro la guerra e l'occupazione della Palestina, quello che continua a succedere in Yemen, in Siria, ha citato sostanzialmente le 34 guerre e centinaia di conflitti che sono aperti a livello globale. Pensi che possa essere possibile una risposta del movimento italiano a questa chiamata per il prossimo 13 marzo?
Me lo auguro fortemente. E, tra l'altro, diciamo, sappiamo che la carovana zapatista è passata in Italia non moltissimo tempo fa. Penso che il loro percorso e la loro storia abbia l'autorevolezza per una chiamata, diciamo, altermondialista su scala planetaria. Se posso dire una cosa a questo proposito, anche qui ci riporta al nodo guerra-informazione. Eschilo scriveva qualche centinaio di anni fa che la prima a morire in guerra è la verità. Quando sono stata in Donbass, le persone che incontravamo e le cui morti sono rimaste senza nome e senza pianto, perché sono morte, che non hanno riscosso attenzione nella informazione mainstream, ci dicevano tell the truth. Quando sono stata in Palestina e in città come Hebron, ho visto con i miei occhi che cos'è l'apartheid per le donne, per gli uomini palestinesi. Beh, insomma, c'è da fare, c'è da ribellarsi anche alle guerre che proseguono nel silenzio dell'informazione e nella distrazione dell'opinione pubblica. Quando ho letto comunicati, diciamo, di parte israeliana, che dicevano le questioni, i conflitti tra i popoli non si risolvono con la guerra, beh, detto, diciamo, dal secondo esercito più armato del mondo, fa piangere, non fa ridere, ecco, non fa ridere.
Grazie Leonora, e lanciamo allora questo appello direttamente dalla radio per una manifestazione per il prossimo 13. Speriamo che possa essere possibile. Per chi ci ascolta sarebbe domani. E io, vabbè, estremamente romantico in questo momento, vado con La guerra di Piero di Fabrizio De André.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
E torniamo in studio con questa puntata che abbiamo detto appunto avrebbe parlato della guerra con Eleonora Forenza, e poi nella seconda parte abbiamo qui Giulia e Gabriella che ci raccontano appunto l'esperienza, un'esperienza di pratica, di alternativa, che è nata a Roma, è nata alla Caffarella, e si chiama Lea Berta Casere. Lea come L come laboratoria, e come ecologista, e A, io mi sono un po' divertito a darle più connotazioni, A come antispecista, come antisessista, come antifascista, anticapitalista, antipatriarcale, mi è venuto anche un po', no, di anarchico, eccetera. E niente, perché volevo chiedere, non so bene a chi, se parla prima Gabri o prima Giulia, ditemi voi, fatemi dei cenni, come la scelta del nome Berta Cáceres e la scelta della data. Chi ci racconta un po' come è nata l'idea di scegliere appunto questo, il nome, di celebrare Berta Cáceres nell'apertura di questo spazio.
Allora, buongiorno a tutte e a tutti e a tutto, e sono appunto Giulia, come già sono stata presentata prima, e vi parlo direttamente da questo spazio liberato la domenica scorsa, Lea Berta Cáceres. La scelta della data, quindi il giorno del 6 marzo 2022, è nata in continuità con la volontà di celebrare appunto Berta Caseres nell'anniversario della sua morte, che era il 3 di marzo. Non si è fatto direttamente il 3 di marzo perché era un infrasettimanale, mentre invece il weekend era un momento più adatto per tutti noi che abbiamo deciso di liberare questo spazio. La scelta invece di dedicarlo a Berta viene da una precisa volontà di portare all'interno della città di Roma la consapevolezza di come le donne e tutte le soggettività femminilizzate nel mondo siano le prime, non solo il primo avamposto davanti ai danni e alle nocività ambientali a tutti i livelli, no? Quindi sono le prime a rendersi conto. Proprio perché è anche incorporato all'interno dei propri corpi e all'interno delle forme di lavoro avanti in una città, ma sono anche le prime a battersi e essere il fronte più avanzato della lotta contro la nocività portata avanti dall'eteropatriarcato e il capitale, che noi vediamo come la stessa cosa, la parte dello stesso sistema e che ha la stessa impronta ecologica a livello mondiale.
Tra l'altro, ricordiamolo, Berta Caseres è stata attivista dell'Alba e aveva ricevuto anche il premio Goldman proprio per aver partecipato in prima persona con estrema forza e alla fondazione e poi alla lotta del COPIN, scusate. E il COPIN è stata l'organizzazione che è riuscita a fermare la costruzione della diga Guazarca sul fiume Guacarche. Che era ed è, continua ad essere, un fiume sacro per il popolo originario dell'Enca. E quindi, prima di continuare sulla laboratoria, volevo farvi ascoltare questa canzone che è stata scritta da Carla Lara e che è proprio un omaggio a Berta Caseres. È stata scritta nel 23° anniversario del Consejo Cívico de Organización Popular Indígenas de Honduras, che è esattamente il COPIN, il COPIN è l'acronimo appunto di questo consiglio. E ascoltiamo quindi la canzone di Carla Lara dedicata a Berta.
Una canción de amor del pueblo lenca, una canción de luchas que recuenta el tiempo. A nuestra verdad, una canción mujer que hace historia, guardiana de los ríos con sus ancestras y que celebre aniversarios de esta organización que nos ha legado, y vamos a luchar por este copín que amaba tanto, y vamos a cuidar la organización que nos ha dejado, y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando, y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. Coros con voces refundadas que avanzan tiempo. Territorio liberado, una canción de luchas y de hermandades, una luz de esperanza. Que está alerta y vamos a luchar por este copín que nos ha dejado y vamos a cuidar la organización que amaba tanto y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. Y vamos a cuidar a este copín que amaba tanto. Y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando.
E adesso chiederei a Gabriella come sono stati questi primi giorni nella laboratoria, com'è andata, le visite, le presenze, la logistica, com'è la situazione, com'è il posto, raccontaci.
Allora, buonasera a tutti e buongiorno a tutte e tutte e tutto. Ovviamente Lea è bellissima, vi consiglio di venirla a vedere, è un posto meraviglioso in mezzo al verde al limite della Caffarella. In questi giorni diciamo che io sono stato un po' impegnato con l'8 marzo, con l'Onda di Meno, come coordinamento, però questo non mi ha vietato di andarla a fare. Cioè, la Giulia che è stata più presente fisicamente anche coi turni notturni, anzi facciamo appello che tutte e tutti vengono a sostenere. E ovviamente la laboratoria, come hai detto te, tutte quelle A vanno a racchiudere appunto antifasciste, anticapitaliste, transfemministe, ed è una situazione che io almeno in questi anni a Roma è la prima volta che la vedo. È un'occupazione che è attraversata da una serie, quasi tutti gli spazi sociali, una serie di singoli, di realtà, di associazioni, la rete ecosistemica, ovviamente, che di questo progetto ne avevamo pure parlato a fine ottobre al FIMAT Camp a Roma, dove praticamente si era immaginato di avere uno spazio del genere, e farlo a Roma ci è sembrato quasi, come dire, incredibile, perché avevamo trovato questo posto, ovviamente. Una lotta che stiamo promuovendo, oltre a sapere che questo luogo è un bene comune che è frutto, come dire, di speculazione edilizia, loschi passaggi tra famiglie, esponenti politici, tra regione, protezione civile, cassa depositi e prestiti, cioè, quindi c'è stato tutto un inciucio sotto abbastanza complicato, eccetera. Quello che vogliamo dire noi è che questo è un bene comune e questo bene comune tale deve rimanere, ed è un luogo ovviamente aperto a tutti. In questi giorni si sono susseguite non so quante assemblee, ce ne sta una al giorno, poi ci sono tanti laboratorie, ci stanno, chiunque può venire, anche addirittura si è fatta la sala smart working, invece di lavorare a casa isolato uno può partecipare all'interno, c'è un meraviglioso giardino, il clima ci aiuta, ci sono tante cose, servono tante cose. Adesso non so come dire quanto tempo ci lasceranno, per il momento sembra tutto tranquillo, però si sono affacciate esponenti del Consiglio regionale e comunale. Al momento nessuno ha ancora avuto il coraggio di indire il tavolo per parlare di questa situazione, però, come dire, noi il posto è attraversato fortunatamente da tante persone che sono curiose, che vogliono dare una mano, che sono ovviamente il benvenuto in qualsiasi momento. Ovviamente, essendo una laboratoria transfemminista, come personalmente, sia come coordinamento dei consultori a cui abbiamo aderito, ma anche come una di meno, visto che all'interno ci sono tante compagne che attraversano questi spazi, come dire, la stiamo sostenendo, la possiamo ancora sostenere meglio nei prossimi giorni a venire, quindi partecipate, anzi sulla pagina sia dei social, sia Instagram che Facebook, ci sono tutta una serie di appuntamenti, il programma è intenso e fitto, tant'è che dobbiamo scavallare anche i giorni, altrimenti si sovraccaricano, però come dire, serve in questo momento la presenza. Questo è uno spazio veramente bello e bisogna utilizzarlo. Il ruolo che vorremmo dare a questo posto, a parte questo, cioè io penso che una risposta come Lea a quello che sta avvenendo, a quello che diceva prima Eleonora sulla questione della guerra, sia importantissimo, nel senso che questo sì è un laboratorio dove poter, come dire, dare un messaggio di nuove resistenze alla guerra. E soprattutto vorremmo denunciare il ruolo dell'Italia, perché concordo su tutto quello che ha detto Eleonora prima, ma volevo dire che il ruolo dell'Italia, come lo è per la Spagna, che invia armi, e il Consiglio dei Ministri il 25 febbraio di quest'anno, quindi prima che scoppiasse il tutto, ha approvato uno stanziamento di 170 milioni di euro fino al 2023 per il potenziamento della presenza militare a est, come previsto già da tre missioni che già esistono. Per esempio, l'Italia già partecipa a tre missioni, sono quella in Romania, la Baltic Guardian che sta in Lettonia, e quella del Mediterraneo orientale, che prevede e mobilita 1.350 militari italiani fino al 30 settembre e altri 2.000 per i rinforzi avvicendamente. E nello stesso tempo hanno abrogato la legge che ci stava dal 9 luglio del 90, che vietava l'esportazione e transito di materiale e armamento verso i paesi in stato di conflitto armato. Questo è il ruolo dell'Italia, guerra fondaia. La cosa che tu denunciavi prima dei mass media che stanno in Spagna, che sono unidirezionale, è successa per un'esperienza diretta che ho avuto al corteo dell'8 marzo. Tutti i media che hanno provato a intervistarmi, radio, e li cito, Radio 1, Radio 3, TG3, La 7, mi volevano far dire delle cose già prestabilite, per esempio solo le donne e i bambini ucraine. Quando io facevo le prove, mi ha detto che avevo un minuto, per esempio, alla fine, quando io ho parlato e ho detto che noi siamo a fianco contro le guerre, accanto anche alla popolazione civile, quindi dai civili ucraini a quelli russi, ma anche a quelli palestinesi, yemeniti, siriani, afghani, eccetera, a tutte quelle delle guerre, ovviamente mi hanno tagliato l'intervento. Questa è una denuncia che io faccio. E spazi come Lea serviranno anche a questo. Noi ci auguriamo che Lea sia il primo di una filiale di progetti che in tutti i lati, sia d'Italia che nel mondo, possano nascere, perché l'obiettivo è quello di smascherare tutte le ipocrisie di questo governo italiano e del sistema capitalista in cui noi siamo filoatlantisti e noi supportiamo, come dire, i rifugiati solo di serie A, che siano biondi con gli occhi azzurri e magari di razza ariana, perché ci stanno discriminazioni anche nei confronti di chi si trovava in Ucraina e, avendo la pelle leggermente più scura, sono stati trattati ovviamente in altra maniera. Quindi questa è una denuncia che dobbiamo fare, e che noi, che da Lea cerchiamo di, come dire, di parlare di integrazione contro l'emarginazione, per un, come dire, per una consapevolezza ecologica e rispetto dell'ambiente, per la salute di tutte e tutte e tutto, e per l'accoglienza per tutte e tutte e tutto, noi ci troviamo a vivere in un contesto italiano dove praticamente si dà solo notizie unidirezionali per appoggiare il governo Zelensky, che ha quasi, se non sbaglio, 4-5 ministri di private sector, che sono delle milizie paramilitari di estrema destra nazisti, e noi questa cosa non ci vogliamo assolutamente cascare. Quindi è importante che nascano da questa realtà come Lea, come dire, l'input a smascherare tutto questo.
Grazie Gabriella, vorrei tornare un momento anche a Giulia, ridare il microfono a Giulia perché ci dica anche tutto questo che ha raccontato adesso Adesso Gabriella sulle, appunto, sulle assemblee che ci sono, sul carattere appunto di questa Lea molto, molto aperto, direi anche molto intersezionale. Tutto questo nasce da un progetto, da un percorso che è stato fatto, che non si è occupato un giorno così, insomma, ma c'è un progetto, un lavoro dietro di elaborazione. Ecco, com'è stato questo percorso e chi ha coinvolto?
Grazie della domanda. Allora, come prima cosa, il gruppo di persone che hanno deciso poi di occupare questo spazio fanno parte della rete ecosistemica, una rete che è nata in seguito all'ultimo Renoiz di quest'anno e che nell'ottobre di quest'autunno ha organizzato il Climate Camp, una rete appunto intersezionale e trasversale che racchiude molte persone appartenenti a diversi contesti di lotta e di attivismo politico, sia lotte territoriali che singole, che associazioni, che collettivi politici. E è a partire dall'alveo di questa rete che una serie di persone hanno cominciato a incontrarsi e a progettare l'entrata dentro questo spazio attraverso un lavoro di ricerca e di studio e di confronto molto sincero e onesto a partire dai propri posizionamenti individuali e collettivi. Quindi quello che è lei in questo momento è un'unione di persone con passati e presenti anche molto differenti tra loro. È una realtà intergenerazionale, ci sono persone molto giovani come persone più grandi, e aperta appunto anche in un certo senso alla convergenza tra anche posizionamenti politici che spesso sono separati l'uno dall'altro o che spesso arrivano a essere frammentati. Ecco, noi vorremmo che l'ecologia e il transfemminismo possano essere in un futuro un terreno di ricomposizione anticapitalista molto forte e che si riesca nella realtà locale di Roma, come poi rispetto all'invito che faceva anche Gabriella, più a livello nazionale, a comprendere che non affrontare in maniera congiunta queste questioni, che comunque la guerra anche apre, come può essere la questione della spirale inflattiva, la questione delle risorse, che sono in verità il vero terreno del contendere di questo conflitto, oltre alla questione nazionalista o meno e atlantista, è accarsi le risorse minerarie, di gas e agricole che il territorio dell'Ucraina ha, come è stato fino adesso rispetto al Medio Oriente o all'Africa. Quindi personalmente la trovo ancora una guerra di stampo coloniale, come tutte le guerre del capitale, no? E quindi è necessaria l'intersezionalità e mettere al centro le dinamiche ecologiche è fondamentale anche in un'ottica di classe in questo momento storico, perché ovviamente i costi che sia questa guerra che prima della guerra, quello che doveva essere annunciata come la transizione ecologica per come era impostata, ricadono ovviamente su chi? Sulle persone più deboli, sulle persone più ai margini e non invece su chi si arricchisce grazie ai conflitti e alle crisi. Ecco, noi crediamo che e noi vogliamo che Berta sia, quindi Lea, sia un punto di leva, un grimaldello, e per questo abbiamo pensato di avere uno spazio, ma noi da questo spazio vogliamo uscire, vogliamo congiungerci a tutte le realtà che operano nella città di Roma e alla realtà che operano nei contesti rurali anche fuori dalla città e dalla metropoli. Perché dal nostro punto di vista noi non vogliamo creare un'isola felice, anche se è molto bello condividere il tempo e lo spazio qui, ma vogliamo agire una forma di cambiamento a partire da qua, ma aprendoci la città. Quindi rinnovo l'invito a passare da questo spazio, che appunto do anche l'indirizzo, è via della Caffarella 13, e soprattutto a fermarsi a dormire, anche se questo programma forse appunto si ascolterà nel weekend, però avremo sicuramente bisogno, comunque potrete trovare sulle nostre pagine Instagram e Facebook gli aggiornamenti quando ascolterete questa puntata. Abbiamo bisogno di sostegno e soprattutto abbiamo bisogno di testimonianze, condivisione di idee, ma anche proprio della presenza concreta dei corpi a difendere questo spazio che ha cercato, cioè queste idee che hanno cercato cittadinanza in questo spazio. Ecco, questo un po' è quello che volevo dire anche rispetto al nostro posizionamento sulla guerra, cioè davvero soprattutto le persone anche più giovani che abbiamo incontrato qua, per tutti è evidente come le dinamiche energetiche e estrattiviste siano alla base di questo conflitto e alla base anche dell'espansione della NATO, perché oltre alla questione militare c'è la questione dell'influenza economica, no? Infatti anche tutta la dimensione delle sanzioni eccetera, cioè la guerra e la violenza, come anche rispetto alla dimensione di genere, riguarda anche il campo dell'economia, cioè la violenza economica è una forma di violenza, l'estrattivismo e tutto questo è... Infatti riprendiamo anche le parole dei giovani della Lupa che hanno chiuso l'intervento alla manifestazione di sabato qua a Roma proprio dicendo guerra alla guerra. Ecco, per noi questo è il motto, cioè guerra alla guerra, cioè non bisogna adagiarsi sull'idea che la NATO o chiunque ci possa proteggere, ma è nella ricerca dell'autonomia che si può fare guerra alla guerra e davvero proteggersi, autodifendersi.
Grazie Giulia, grazie Gabriella, grazie Leonora per aver partecipato a questa nostra puntata. Siamo in chiusura, vogliamo chiudere con un'altra canzone di omaggio a Berta, uno degli slogan che è stato lanciato dal movimento quando è stata assassinata: Berta vive e Berta è seme per la lotta. E quindi anche in questo ci sembra che appunto l'appello alla vita di Lea a Roma e alla possibilità appunto che fiorisca questa esperienza, che possa continuare anche come alternativa, e appunto speriamo di ritrovarci ancora nelle piazze e a riportare avanti questi ragionamenti che abbiamo fatto qui contro tutte le guerre, contro le colonizzazioni e contro anche la colonizzazione dei corpi umani, dei corpi non umani, della terra, che viene sempre e continuamente vista come risorsa e non invece come un corpo vivo che non è a nostra disposizione, ma che siamo noi ad abitare questo pianeta. Quindi con l'appello ad andare a Lea Berta e con l'appello a ritrovarci in tutte le manifestazioni, vi ringrazio per esserci. Potete riaprire i microfoni, salutare le persone che ci stanno ascoltando e intanto cominciamo a sentire anche le note di questa canzone di Liam Rivera, omenaggio a Berta Cáceres. Ciao. Ciao, saluti a Berta, un abbraccio da Madrid.
Tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán, y en cada corazón que lucha vivirá. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva en tu bella esperanza. Nadie puede callar la voz de Río Blanco. gente te añora. Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán, y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. Vivirás, podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva en tu bella esperanza.